E così, 4 giorni fa, si è consumato il dramma giornalistico dell'anno, ovvero l'improvvisa chiusura del programma Non è l'arena di Massimo Giletti, programma che andava in onda sulla 7 la domenica sera da 6 anni, con 194 puntate all'attivo, quindi non poche. Urbano Cairo e la Rete l'hanno chiuso con una nota molto scarna, senza dare tante spiegazioni, e questo ha alimentato dietrologie e tentativi goffi di costruzione del martire, del giornalista vittima della censura che stava conducendo pericolose battaglie contro la mafia ed è stato fermato perché chissà. Ecco, su quel chissà si sta dipingendo la figura del giornalista schiena dritta, mandato a casa dall'editore cattivo, ma non di chissà, bensì di certezze sul modo di fare giornalismo di Massimo Giletti. In questi anni ne abbiamo avute parecchie e già quelle dovrebbero trattenere con un minimo di lucidità dal dipingere il ritratto del grande, enorme giornalista censurato dai poteri forti. Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è Il Sottosopra, un podcast di Cora Media. Partiamo da un primo grande assunto. Nessuno ha ben capito perché la trasmissione di Giletti sia stata chiusa da un giorno all'altro senza tante spiegazioni. La mattina dell'annuncio si ricorrevano voci di polizia in casa di Giletti, di perquisizioni in alcuni uffici amministrativi. Poi è venuto fuori che in realtà Giletti era stato convocato 2 volte dalla DIA nelle ultime settimane e che ad aver avuto perquisizioni in casa era stata l'abitazione appunto di un suo ospite in trasmissione, Salvatore Baiardo, l'uomo di fiducia dei fratelli Graviano, già condannato per favoreggiamento dei mafiosi delle stragi. Salvatore Baiardo si sarebbe vantato con Giletti di possedere una foto di Berlusconi con i fratelli Graviano, quindi una foto insomma di una certa importanza, fratelli Graviano ritenuti responsabili degli attentati di Falcone e Borsellino. Giletti l'avrebbe intravista, avrebbe intravisto la foto, ma non si fidava, diciamo così, della sua autenticità. E poi cosa sia accaduto non è cosa nota. Di sicuro è cosa nota che Baiardo sia un individuo con precedenti penali molto seri, che sia stato sicuramente un uomo di fiducia della mafia e molto inaffidabile, pagato dalla trasmissione di Giletti come un opinionista qualunque, anzi 100 volte tanto, ma su questo torno dopo. Comunque, dicevamo, Cairo non ha dato spiegazioni sulla chiusura del programma, hanno tuonato i difensori del Pulitzer Giletti, insomma si chiedono, ma come, chiudi un programma dopo anni e non dici nulla, non dici il perché? Già, ma la prima cosa che mi viene da rispondere è: e perché le spiegazioni non ce le dà il Pulitzer Giletti, il martire? Immagino che la decisione di Cairo non sia stata esattamente un fulmine a ciel sereno. Da tempo si rincorrevano voci di tensioni tra Giletti e l'editore e di sicuro dei confronti anche accesi tra i due ci sono stati. Qualcosa gli avrà detto nel momento stesso in cui ha preso la decisione di sospendere la trasmissione. Erano poi trapelate notizie di trattative tra Giletti e la Rai che avrebbero innervosito Cairo. Il programma costava molto, faceva bassi ascolti e Cairo aveva già accontentato i capricci di Giletti, o le richieste, insomma chiamiamole così, che 2 anni fa gli aveva fatto spostare il programma di mercoledì per poi tornare in onda la domenica, visti gli ascolti abbastanza deludenti, faceva insomma il 4%. Cairo ha sempre difeso Giletti, anche laddove era indifendibile, esponendosi negli anni con grande generosità, pure quando Giletti fece quell'intervista imbarazzante dalla Piazza Rossa alla portavoce del ministro degli esteri Lavrov, ecco, con tanto di svenimento in diretta.
Lei è una persona istruita e intelligente, lei dice cose che però mi sembrano molto semplificate, i bambini parlano in questo modo di solito.
Ecco, anche lì Cairo si prese la briga scomoda di dire che Giletti aveva fatto molto bene il suo lavoro, mentre il giornalista, per l'evidente incapacità insomma di condurre quell'intervista, era diventato un po' lo zimbello di mezzo paese. Quindi, posto che Cairo non è stato certo l'editore ostile, perché Giletti non ci dice con quali ragioni è stato mandato a casa? Si chiarirà tutto a tempo debito, afferma, o anche ha pronunciato anche la frase criptica: ognuno ha le sue versioni. Bene, intanto ci dica la sua, se la vicenda è così immacolata e è solo vittima di censura per i suoi servizi ben condotti sulla mafia. Inoltre, la domanda è: cosa starebbe dicendo con queste frasi allusive? Che Cairo sta proteggendo Berlusconi? La mafia? Non si comprende, perché quell'Italia non è ancora pronta ad ascoltare certe verità, fa più comodo tenerle nei cassetti. Detto proprio da Giletti a Staffelli, lascia intendere che qualcuno gli abbia impedito di rivelare delle verità su fatti di mafia, non un'accusa da nulla e per giunta smentita proprio da Cairo. E quindi cosa potrebbe essere successo? Più che un problema di censura, e forse sarebbe il caso che qualcuno lo dicesse forte e chiaro, senza ipocrisie, va bene, lo faccio io, il problema è un insieme di problemi e ne isolerei due in particolare. Il primo è il metodo giornalistico di Giletti, il secondo è la qualità, da sempre, delle sue scelte editoriali. Che Giletti si sia imbattuto o no in qualcosa di scottante, può essere, di sicuro deve averlo fatto con la sua modalità sgangherata che ben conosco e conosciamo in tanti, decidendo di incontrare lui in un bar un uomo baiardo decisamente inaffidabile e opaco, un uomo che mostra una foto ma non permette di analizzarla e poi ritratta dicendo che quella foto non esiste. Un pregiudicato, tra l'altro baiardo, con cui Giletti ha ammesso di aver trattato anche la data della messa in onda di una sua intervista, quindi insomma cui fa decidere anche quando va in onda un'intervista, ma soprattutto un pregiudicato e fonte inaffidabile che veniva pagato per andare in trasmissione. E anche qui il metodo giornalistico di Giletti è abbastanza tipico e discutibile. Le fonti giornalistiche, soprattutto dai giornali e nei talk show o di approfondimento, raramente vengono pagate. Fa eccezione talvolta la cronaca nera, soprattutto in Mediaset, ma qui stiamo parlando di mafia, ecco, che è un'altra cosa. Anche perché dietro a rivelazioni sulla mafia non ci deve essere il sospetto di pagare personaggi ambigui e soprattutto interessati a parlare per un compenso economico. Giletti, dicono i giornali, avrebbe pagato una cifra che va dai 32.000 ai 48.000 euro a baiardo. Anche perché nei talk politici, lo dico soprattutto per i non addetti ai lavori, è una cifra completamente fuori mercato per qualunque ospite davvero possibile, immaginabile, anche perché nei talk politici raramente qualcuno arriva a compensi che superino, in casi davvero, davvero eccezionali, 5.000 euro, ma già 3 sono tantissimi e diciamo la media è anche che ci vadano gratis, figuriamoci alla 7. Lo stesso conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ha affermato di non aver mai pagato una fonte giornalistica in vita sua. Su Repubblica si dice poi che addirittura una parte del compenso sarebbe stata pagata in nero, ma Giletti smentisce. In più, un ospite, specialmente di quel tipo, non dovrebbe parlare di soldi con un conduttore LBC, soprattutto se il personaggio è ambiguo. Lo stesso personaggio poi ha parlato di un biglietto che Giletti gli avrebbe consegnato durante la diretta, una specie di pizzino, biglietto su cui, secondo Baiardo, c'era scritto «Dici in trasmissione che sono minacciato?». Ecco, e Baiardo dice: io come un cretino ho detto quelle cose, appunto, che lui era minacciato a 360 gradi. E se questa accusa di mitomania potrebbe essere un'invenzione di Baiardo, è però Giletti che nella stessa trasmissione, un giorno, il 12 febbraio, a proposito di Borsellino e di una inchiesta che stava conducendo, dice con aria preoccupata e impavida:
vedete, perché qualcuno questa settimana mi ha detto devi smetterla di fare questo, di occuparti di queste cose. Mi ha dato un messaggio. Io dico a questa persona che a me non interessa.
Giletti però è stato sentito il 23 febbraio perché gli investigatori volevano capire il senso della sua frase criptica, anche pesante, no? Ma alla fine, insomma, pare che ammetta agli investigatori che la frase non era di un mafioso, quindi bah. Vabbè, sorvoliamo. E poi ci sono le famose chat WhatsApp di Messina Denaro con delle amiche, chat che Giletti avrebbe comprato da Fabrizio Corona, e questo sempre in virtù dei rapporti privilegiati di Giletti con un pluripregiudicato, Fabrizio Corona, appunto, che sta ancora scontando la sua pena. Chat, francamente, che io ho ascoltato, perfino comiche, per l'inutilità dei contenuti, che anzi contribuivano solo a far sembrare un mite simpaticone Matteo Messina Denaro. Non dimentichiamo poi che Giletti ha mandato in questi anni Corona a documentare lo spaccio nel boschetto di Logoredo, e Corona è andato personalmente a Catania per l'acquisizione di queste citate chat di uno dei più noti mafiosi del paese. Questo per conto suo, suppongo, non mandato da Giletti, non lo so. Insomma, Giletti ha promosso di fatto a giornalista e fonte giornalistica un personaggio come Corona, con ormai accertati disturbi di personalità, per cui tra l'altro è fuori dal carcere, dopo tutto quello che ha combinato e sta ancora scontando, foraggiandolo per ospitate, materiale sempre torbido, da TV del Buco della Serratura, Le ragazze di Terrazza Sentimento, OnlyFans, il caso Ciro Grillo e così via.
Ti voglio un bene dell'anima, e che non esiste un uomo che mi è stato così vicino come ci sei stato tu in quell'anno, lo sai?
Perché poi, e qui volevo arrivare, c'è il tema editoriale che in tanti fanno finta di non conoscere, ma di giornalismo brutto o quantomeno discutibile Giletti ne ha fatto tanto in questi anni. Molte scelte editoriali erano trash, discutibili e decisamente poco in linea con il resto del palinsesto di La Sette. E no, il problema non era di natura politica o di antipatie nei suoi confronti, ma di qualità del giornalismo. E credo che il silenzio di quasi tutti i colleghi della Sette arrivi da lì, non da mancanza di solidarietà per l'uomo o per il giornalista, ma dalla consapevolezza che Giletti abbia fatto quel giornalismo lì, discutibile, brutto, in questi anni. Indimenticabile lui con le Hogan in Ucraina a vagare per campi, o la sua frase mitica quando gli chiedono di rientrare in hotel per via degli spari ad Odessa.
Okay, don't worry, be happy. Okay, don't worry, be happy. Okay.
O il suo svenimento in diretta.
No, che succede? Oddio, Massimo, Massimo. Aiutate Massimo.
Indimenticabili le sue interviste con Compenso, con il Novax che si andò a vaccinare col braccio finto, con il tizio che in piena pandemia diceva che in Giappone avevano il farmaco per il Covid, e poi il tizio era uno che aveva un negozio di videogiochi, con Red Ronnie e tutti i peggiori spargitori di bufale pericolose in un momento difficilissimo, con la scusa del dovere di non censurare nessuno, e poi l'ultima grande inchiesta della settimana scorsa su OnlyFans.
Che tipo di roba arriva? Mi dica la verità, tanto è tardi, possiamo raccontarci le robe.
Cagarti nelle mutande.
Come?
Cagarti nelle mutande. Questo.
Insomma, fosse stata anche solo una scelta editoriale quella di far chiudere Non è l'Arena, sarebbe stata più che comprensibile. Ma se a questo si aggiungono una gestione del caso Baiardo delicatissimo, se non altro confusionaria e con metodi poco ortodossi, la cifra fuori mercato con cui paga gli ospiti, soprattutto se ambigui come Baiardo, il suo rapporto privilegiato con personaggi come Corona, cui dà ancora soldi, la qualità del suo giornalismo, le trattative con altre reti, gli ascolti sempre più bassi, beh, verrebbe da dire strano che non l'abbiano chiuso prima. A proposito, quelli che si stanno stracciando le vesti perché i giornalisti dovrebbero essere liberi di fare informazione e povero Giletti, dovrebbero ricordarsi una delle peggiori puntate di Non è l'Arena di sempre, andata in onda poche settimane fa e a cui avevamo dedicato anche una puntata del Sottosopra. Quella in cui, trattando il famoso incontro tra Renzi e il capo dei servizi segreti in autogrill, raccontato dalla trasmissione di Rai 3 Report, Giletti mandò i suoi giornalisti a fare i segugi non dietro a Renzi per sapere cosa si erano detti lui e il capo dei servizi segreti, ma dietro alla fonte giornalistica di Report, una professoressa d'arte, ripresa di nascosto tra l'altro mentre camminava nella sua città, insomma coperta alla buona, e che ha pagato un prezzo altissimo per aver girato una informazione di interesse pubblico a una trasmissione giornalistica, cioè Report. Ah, e lei, la professoressa, al contrario delle fonti di Giletti, lo aveva fatto gratis. Ecco, scusatemi quindi se non ritengo Giletti vittima dei poteri forti, ma del suo modo di intendere il giornalismo. Il Sottosopra è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Guido Bertolotti. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.